Bentrovati nella nostra rubrica di teologia morale. La volta scorsa abbiamo parlato di cosa si intende con il concetto di natura ad indicare appunto il male come privazione di un bene dovuto, risalendo appunto alla natura di qualcosa e quindi anche al suo fine. Natura intesa come concetto essenziale. E quindi abbiamo potuto dire che quando si parla di un atto contro natura, e abbiamo fatto l'esempio dell'ambito della sessualità, noi intendiamo appunto qualcosa che va a deformare l'atto. Ci eravamo riferiti nello specifico all'atto sessuale, perché era l'esempio, potremmo dire, più lampante, no? Più facile, e quindi va appunto, dicevo, a deformare la specificità di quell'atto, lo va a snaturare, cioè a togliere quell'ordine, quella legge intrinseca presente in qualcosa, legge che ha impresso il buon Dio, e che quindi lo va appunto a deformare, lo va a manipolare. Questa è l'accezione del cosiddetto peccato contro natura. Oggi si sente invece parlare molto spesso di un peccato contro la natura. Abbiamo specificato bene che dobbiamo innanzitutto chiarirci su cosa si intende per natura quando usiamo questo termine, perché noi infatti ci siamo riferiti al concetto di natura come essenza, come quiditas. Il termine naturale può avere una pluralità di significati, può indicare ciò che si trova in natura, può indicare un'accezione di naturale in senso di comune, frequente. Abbiamo detto che non è su questo che si basa la valutazione morale, ma c'è anche addirittura una considerazione nuova di peccato che viene, tanto che si parla di ecopeccati, quasi ad indicare che il peccato sarebbe non come è invece primariamente, ovvero contro Dio e quindi poi in secondo luogo contro la natura umana e quindi contro il prossimo, ma addirittura contro la natura stessa, inteso come natura, come pianeta, come animali, come ambiente, cioè come dire, tutte le creature materiali che in qualche modo costituiscono la realtà in cui noi viviamo, quindi tutti gli altri esseri viventi del mondo vegetale e del mondo animale. Allora, in questa puntata cerchiamo di capire come a volte dietro questa visione si può celare una, come dire, un'ideologia che è l'ideologia ecologista, che in ultima analisi a noi interessa soprattutto per il suo aspetto anti-antropocentrico. Diciamo intanto subito che chiaramente c'è un modo corretto, opportuno di relazionarsi all'ambiente naturale, agli esseri animali, quindi alle creature animali e al mondo vegetale. Senz'altro anche a livello biblico all'uomo è stato dato il ruolo di amministratore del creato. Tanto che anche San Tommaso, che si chiede se sia lecito uccidere qualsiasi essere vivente, risponde chiaramente che il mondo subumano, si dice, è dato all'uomo per i suoi bisogni, quindi non deve essere sfruttato irresponsabilmente. L'uomo non deve essere, come dire, crudele, no? Verso gli animali, ma può senz'altro servirsene perché queste creature sono per il suo bene, sono state create per l'uomo. Allora, dov'è l'errore? L'errore è quello di negare o sminuire la differenza ontologica che c'è tra l'essere umano e tutte le altre creature. Ecco perché trattiamo questo tema sempre all'interno della sezione sul peccato, perché evidentemente noi abbiamo visto come quando parliamo di un atto cattivo e quindi di un peccato, chiaramente andiamo a valutare l'azione. Andiamo a valutare l'oggetto intenzionale di un determinato atto, atto che appunto definiamo come male quando si rivolge contro Dio e contro l'essere umano. Ma chiaramente, come vedremo, nella prossima sezione dedicata alle virtù, vedremo che senz'altro l'uomo è sempre chiamato a comportarsi e ad avere un atto che sia appunto ordinato e guidato dalle virtù. Quindi già ci mostra un disordine il fatto che l'uomo possa, come dire, rivolgersi con una violenza fine a se stessa alle altre creature. Allora, chiarito questo, però dobbiamo necessariamente chiarire anche l'aspetto e la visione antiantropocentrica che invece si sta insinuando sempre di più nelle coscienze e che rischia di, come dire, sovvertire l'ordine delle creature, dove l'apice è l'uomo, l'unica creatura creata a somiglianza di Dio, a immagine e somiglianza di Dio rispetto alle altre. Infatti, la visione anti-antropocentrica si basa sulla un valore, una considerazione della natura come se la natura avesse un valore intrinseco e non un valore legato appunto all'uomo. Questo fa svanire il ruolo centrale dell'uomo perché saremmo tutti sullo stesso piano, cioè c'è una non più una gerarchia di esseri viventi, ma l'uomo sarebbe una parte di un tutto, la natura in equilibrio, quindi anche vedete una visione in qualche modo panteista. E allora sarebbero legittimi in questo equilibrio solo i componenti che non interferiscono con l'equilibrio delle parti. E allora se l'uomo diventa un ostacolo, allora bisogna evidentemente fermarlo. Da questa visione deriva per esempio la visione malthusiana dell'uomo come cancro del pianeta o molte delle politiche di controllo delle nascite. Si arriva a dire persino che la famiglia numerosa va contro il pianeta perché i figli inquinano e quindi bisogna avere pochi figli per avere cura del pianeta. Vedete poi le conseguenze di una visione che è appunto antiantropocentrica. Allora abbiamo per esempio il biocentrismo, che è la cosiddetta etica dei diritti della natura, che è quella visione che conferisce rilevanza morale a tutti gli esseri viventi, piante e animali. Poi c'è l'ecocentrismo, che considera, dà una considerazione morale addirittura anche a entità non biologiche come l'acqua, l'aria, e quindi parla di una moralità ecologica basata, diciamo, che, sull'interesse per il benessere degli habitat. Poi c'è addirittura l'ecofemminismo, che ancora una volta vede tutto nella chiave della dominazione maschile, E quindi, come c'è una dominazione maschile sulla donna, allora c'è anche una dominazione maschile sulla natura. Vedete, una visione che c'è e che è chiaramente stravolta, no, dall'origine. Poi c'è la deep ecology, cioè il fatto che tra l'io personale e l'ambiente non ci sono confini netti. Ma saremmo tutti parte di una medesima, entità. E poi ecco, diciamo, l'ecologismo che, considera, tutto ciò che è naturale, inteso nei termini che abbiamo specificato, come buono in sé e vede l'uomo come agente distruttore. Questo anche poi degenera in un ecologismo globalizzante o ambientalista che propone questa visione globale, no, della Terra. In questa visione, le religioni cosiddette tradizionali ovviamente sono viste in maniera negativa, dovrebbero essere sostituite con una nuova spiritualità che abbia come fine il benessere globale all'interno dello sviluppo sostenibile, tanto che la natura viene divinizzata e considerata inviolabile. Quindi sostanzialmente è una spiritualità senza Dio. La natura non è invece una realtà sacra o divina. L'uomo, quando interviene responsabilmente, intervenendo sull'ambiente, invece, chiaramente fa un bene, e evidentemente è importante ricostruire una concezione antropocentrica, correttamente intesa chiaramente, quindi senza neanche arrivare a una religione dell'uomo che porterebbe paradossalmente nella stessa via, ma appunto. Come anche scrive il compendio di dottrina sociale della Chiesa, al vertice della creazione, come cosa molto buona, il Creatore pone l'uomo, e solo l'uomo e la donna, tra tutte le creature, hanno questa responsabilità di tutto il creato, che però ha sempre a cuore appunto l'uomo e la sua dignità. Sempre alla luce della rivelazione per appunto il bene della persona umana e il suo incontro con Dio. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.